Capitolo 7. Non mettere gli organizzatori sopra un piedistallo. I potenti ci incoraggiano a mettere singoli attivisti su un piedistallo. I leader carismatici, considerati essenziali, possono essere cooptati, screditati o distrutti, danneggiando o persino distruggendo i movimenti. Quindi una struttura movimentista che si basa troppo su individui esaltati è altamente vulnerabile. Ovviamente questo non significa che non dovremmo ammirare e imparare da persone esperte e stimolanti. Gli organizzatori che svolgono un lavoro mirabile e dicono cose motivanti possono spingerci a pensare e ad agire. Possono svolgere un ruolo cruciale nel nostro sviluppo intellettuale. Possono persino aiutarci a rafforzarci come attivisti e organizzatori, nutrendo la nostra crescita politica. Ma in una cultura di individualismo e celebrità, l'ammirazione può a volte portarci ad un'eccessiva idealizzazione che non solo ci rende vulnerabili alla cooptazione, che non solo ci rende vulnerabili alla cooptazione e al discredito da parte dei potenti. È lunghissima. Ma in una cultura di individualismo e celebrità, l'ammirazione può a volte portarci a un'eccessiva idealizzazione che non solo ci rende vulnerabili alla cooptazione e al discredito da parte dei potenti, ma può anche danneggiare la persona che viene messa su un piedistallo e il lavoro stesso. Ad esempio, quando queste persone dicono cose che troviamo deludenti, le nostre reazioni sono a volte spropositate perché viviamo quei fallimenti in relazione ad un'idealizzazione piuttosto che a una persona. Le istantanee della vita e del lavoro di una persona che diventano popolari possono ingrandirsi, eclissando il resto della sua umanità. E, come con qualsiasi infatuazione, le lacune della nostra conoscenza sono spesso riempite con fantasie su chi vorremmo che fossero e su come vorremmo relazionarci con loro. Questo tipo di pensiero e attaccamento parasociale può facilmente oscurare del tutto i punti di disaccordo o disallineamento. Può anche creare l'illusione di qualcuno le cui azioni, idee e politica non potranno mai essere deludenti quando in realtà una persona del genere non esiste. Se considerassimo le persone che ammiriamo come esseri umani imperfetti ma capaci, con cui a volte siamo d'accordo e a volte no, qualsiasi disaccordo potremmo avere sarebbe visto come un evento normale e sano. Dopotutto non ci sono due persone che sono d'accordo su tutto. Anziché un segnale di dover buttare alle ortiche il nostro mondo organizzativo. Ma non siamo testimoni dell'interezza delle persone che mettiamo su un piedistallo. Nell'era dei social media, spesso prendiamo un campione delle dimensioni di un meme o di un tweet dell'umanità di qualcuno. E lo proiettiamo, su larga scala, su tutto il suo essere. È disumanizzante mettere le persone su un piedistallo in questo modo, per una serie di ragioni. Cancella la totalità del loro essere, coprendo la verità della loro vita, del loro lavoro e delle loro convinzioni. Cancella la totalità del loro essere, coprendo la verità della loro vita, del loro lavoro e delle loro convinzioni con fantasia e adulazione. Inoltre, predispone le persone a essere licenziate o ampiamente condannate quando inevitabilmente sbagliano su qualcosa, perché quei momenti arriveranno sempre, per tutti noi. Il modo di fare politica di nessuno è infallibile, e tutti noi abbiamo giornate terribili in cui diciamo o facciamo la cosa sbagliata, anche se crediamo nelle cose giuste. Tutti noi causiamo danni e subiamo danni, e fare un lavoro giusto in un ambito non purifica la nostra politica in tutti gli altri. Abbiamo tutti sguazzato nel fango di una società razzista, omofoba, transfobica, abilista, misogina, classista e in altri modi danneggiante. La normalizzazione del male che abbiamo sperimentato è davvero orribile. Il processo per districare quelle forze oppressive della nostra politica e di annullare quella normalizzazione è un viaggio che dura tutta la vita. A volte ci piace immaginare che le persone che ammiriamo abbiano completato quel viaggio, ma nessuno lo ha mai fatto veramente. Se si guarda indietro alle proprie posizioni politiche degli ultimi 10 anni, o anche meno, è probabile che si possano individuare numerosi casi in cui le proprie ipotesi, convinzioni, previsioni o posizioni strategiche erano fuori luogo o del tutto sbagliate. Come organizzatori impariamo sempre e non sappiamo cosa non sappiamo. Questo non cessa mai di essere vero, per quanto qualcuno possa essere realizzato e ammirato. Quando le persone trascorrono molto tempo sotto i riflettori o raggiungono un certo status di celebrità sui social media, alla fine si sbaglieranno in pubblico. La misura in cui si sbagliano e il modo in cui ci si riconcilierà possono variare. Se ad esempio qualcuno si abbandona al bigottismo, potrebbe essere necessario un rifiuto energico del suo commento in difesa della comunità, in difesa delle comunità a rischio ed emarginate. Punto. Che cazzo vuol dire? Se ad esempio qualcuno si abbandona al bigottismo, potrebbe essere necessario un rifiuto energico del suo commento in difesa delle comunità a rischio ed emarginate. In questioni di disaccordo strategico, potrebbe essere sufficiente semplicemente dichiarare di essere in disaccordo o non dire nulla. Dopotutto, avere un grande palcoscenico non rende nessuno arbitro di ciò che facciamo. Ma quando ci sentiamo personalmente delusi o addirittura traditi da figure che non conosciamo, è importante interrogarci sulle nostre reazioni e sul modo in cui ci relazioniamo con loro. I sentimenti di tradimento personale possono essere fuori luogo, perché a volte immaginiamo una compatibilità ideologica che non esiste. Se esaminassimo il lavoro, gli scritti o le pratiche precedenti di qualcuno, potremmo scoprire che ha sostenuto a lungo alcune posizioni che non condividiamo o che il suo stile organizzativo potrebbe non essere in linea con il nostro. Ciò non significa che non si possa elogiare il lavoro di qualcuno senza eseguire una verifica dei precedenti o senza avere familiarità con l'intero corpus di lavoro. Significa che dovremmo essere specifici su ciò che ammiriamo, le campagne che hanno coorganizzato, il loro stile di leadership, il loro lavoro scritto o anche parole specifiche che hanno condiviso, piuttosto che ridurli come persone a emblemi di buona politica le cui parole, azioni e convinzioni sconosciute sono state sovrascritte dall'idealizzazione. Tali idealizzazioni sono una trappola, sia per chi ammira, sia per chi viene ammirato. L'idealizzazione dei singoli leader può anche incoraggiarci ad abbracciare idee dannose o a giustificare comportamenti che dovrebbero essere contestati. Se puntiamo troppo sulla leadership di qualcuno, o addirittura la feticizziamo, potremmo lasciare indietro la nostra personale analisi strategica o non riuscire a svilupparla. I bravi organizzatori non vogliono followers, vogliono colottatori impegnati e premurosi. Un organizzatore che vuole la tua fedeltà piuttosto che la tua solidarietà e il tuo coinvolgimento nella lotta. Un organizzatore che vuole la tua fedeltà piuttosto che la tua solidarietà e il tuo coinvolgimento nella lotta non è qualcuno della cui leadership dovresti fidarti. Mettere gli organizzatori su un piedistallo crea anche una distanza psicologica tra le persone comuni e il lavoro del movimento. Trasformare gli organizzatori in eccezioni non aiuta le persone comuni a immaginarsi parte della lotta. Fa sembrare l'organizzazione qualcosa di orchestrato da individui eroici piuttosto che comunità interdipendenti composte da persone come loro. Per avere successo, i nostri movimenti hanno bisogno che le persone comuni non solo si immaginino mentre svolgono il lavoro di organizzazione, ma che siano anche attratte da quel lavoro con grande entusiasmo. Come ha scritto il dottor Charles Payne, esseri umani ordinari, imperfetti e quotidiani riescono spesso a dare contributi straordinari al cambiamento sociale. Charles M. Payne, I've Got the Light of Freedom, The Organizing Tradition and the Mississippi Freedom Struggle, Berkeley, University of California Press, 2007, pagina 440. Gestire la visibilità. E che dire di chi finisce sul piedistallo? Come si può gestire la visibilità rimanendo fedeli alle basi del proprio movimento? Sono domande importanti per persone di tutte le età, ma i nostri movimenti sono stati particolarmente carenti quando si è trattato di aiutare i giovani a gestire i pericoli di una popolarità improvvisa. Quando un movimento acquisisce nuovo slancio e la leadership di organizzatore, il suo parlare in pubblico o la sua presenza sui social media attirano un'attenzione significativa, le singole piattaforme possono crescere rapidamente. Gli organizzatori possono essere considerati celebrità nel giro di poche settimane o mesi. A volte quella visibilità è accompagnata da un'opportunità. A volte quella visibilità è accompagnata da opportunità finanziarie e alcune persone possono diventare ricche, ma la stragrande maggioranza degli attivisti e degli organizzatori che sperimentano alti livelli di visibilità non avranno mai accesso alle risorse materiali che le persone associano alla fama. Tuttavia, a volte sperimentano le comuni insidie della celebrità, in assenza di quei benefici materiali. Alcuni organizzatori potrebbero non diventare affatto famosi, ma potrebbero scoprire di essere valutati con ulteriore controllo, iperidealizzati o spesso trattati come arbitri di un argomento particolare perché fanno parte di un gruppo o di una comunità il cui movimento è attualmente sotto i riflettori. Questa forma di maggiore visibilità può anche avere conseguenze negative per la persona a cui viene concessa un'attenzione extra. In una cultura che è preoccupata per la fama e gli individui idealizzati, gli organizzatori che sperimentano una maggiore visibilità sono spesso soggetti al tipo di controllo e molestie che le celebrità tradizionali possono sperimentare, ma senza alcuna infrastruttura difensiva in atto per proteggerli da cose come molestie e doxing. Gli organizzatori altamente visibili possono anche sperimentare depressione, ansia o altri impatti sulla salute mentale come risultato di un attento controllo pubblico e sovraesposizione. Noi stessi abbiamo lottato con le contraddizioni della visibilità, quando si tratta di decidere se impegnarsi con le critiche o se cogliere un'opportunità, non ci sono manuali di regole utili per gli organizzatori. Essere idealizzati ovviamente è una trappola, poiché deluderai invariabilmente le persone con le tue imperfezioni, i tuoi fallimenti umani e le tue contraddizioni. Tutte le persone causano danni a un certo punto della loro vita. Questo è inevitabile. Pertanto è importante capire come utilizzare il tuo palcoscenico in un modo che elevi le tue convinzioni e la tua causa senza perdere la strada. Non è una questione semplice in un mondo che preferirebbe trattarti come un brand da modellare, cooptare, su cui proiettare o da distruggere. Nella speranza di illuminare ulteriormente i viaggi di coloro che stanno entrando in quelle acque, così come i nostri, abbiamo discusso la questione con gli organizzatori che offrono un punto di partenza per le persone alle prese con questi problemi. Il successo individuale non è il successo del movimento. La studiosa e organizzatrice di lunga data Barbara Rainsby ci ricorda di evitare l'illusione che il riconoscimento mainstream di qualsiasi singolo attivista, anche se quell'attivista sei tu, si qualifichi come successo del movimento. Siamo tutti addestrati a essere un po' individualisti e a desiderare un certo tipo di successo tradizionale, ci ha detto Rainsby. Quindi, come possiamo resistere alla celebrità, alla seduzione di chi ti elogia in ogni modo, e capire cosa sta succedendo in quel processo che è corrosivo? Parte del problema, dice Rainsby, è che i potenti creano l'illusione che i movimenti abbiano avuto successo scegliendo le persone da abbracciare. Di solito, dopo aver tentato di cooptare l'immagine individuale di un particolare attivista, il sistema si muove per sconfiggere e cooptare le richieste del movimento sociale stesso e talvolta cerca di indebolire gli sforzi più ampi verso la giustizia del processo. Cerca di indebolire gli sforzi più ampi verso la giustizia nel processo. Ad esempio, il whitewashing mainstream dell'eredità di Martin Luther King Jr. ha portato molti politici e forze di destra a tentare di usare come arma le parole e la memoria di King quando criticano i manifestanti contemporanei. Gli esperti spesso rimproverano i manifestanti in nome di King, sostenendo che non approverebbe le loro tattiche, nonostante lo stesso King le abbia utilizzate. L'inclusione è un compromesso che i potenti a volte offrono per evitare alterazioni sistemiche più significative. Rainsby indica il mondo accademico come un esempio di inclusione offerta a condizioni molto rigide. La maggior parte della tradizione intellettuale nera è stata ai margini o al di fuori di istituzioni prevalentemente bianche a causa di quanto fossero razziste ed escludenti. Ma poi sono state avanzate alcune richieste e la richiesta era di giustizia. La richiesta non era solo di rappresentanza, ma la richiesta viene in qualche modo distorta in qualcosa che il sistema può assorbire senza sconvolgere. Rainsby afferma che l'approccio diversità, equità e inclusione delle istituzioni accademiche crea una sorta di diversità cosmetica, ma sottolinea che gli inclusi devono conformarsi alle norme delle istituzioni che si sono degnate di includerli, invece che creare scompiglio o esprimere i propri valori. In questo modo le vittorie dell'inclusione spesso portano alla delusione. Su approccio, diversità, equità e inclusione, c'è una nota del traduttore che dice: negli Stati Uniti, diversity, equity and inclusion, DEI, sono quadri organizzativi che cercano di promuovere il trattamento equo e la piena partecipazione di tutte le persone in aziende, organizzazioni e istituzioni, in particolare dei gruppi che sono stati storicamente sottorappresentati o soggetti a discriminazione basata sull'identità o sulla disabilità. Spesso questi modelli di inclusività si traducono in mere operazioni dei vari washing, pinkwashing, queerwashing, eccetera. Sia la critica che l'affermazione sono necessarie. Rainsby riconosce che gli organizzatori molto visibili a volte vengono bombardati dalle critiche, ma crede anche che la critica in buona fede sia essenziale per la costruzione del movimento. Penso che dovremmo, con modalità basate sui principi, criticare i comportamenti all'interno del movimento controproducenti e penso che dobbiamo... Che costruzione della frase è? Penso che dovremmo, con modalità basate sui principi, criticare i comportamenti all'interno del movimento controproducenti e penso che dobbiamo promuovere una cultura movimentista che abbia una certa aspettativa su tutti noi, su come ci comportiamo, su come ci presentiamo come organizzatori e attivisti e su come ci trattiamo a vicenda. Ransby crede nella critica che riconosce lo sforzo e la correttezza in ciò che gli organizzatori intendono fare e poi veda le debolezze o gli errori in ciò. Punto. Non sta andando benissimo questa traduzione. Ransby crede nella critica che riconosce lo sforzo e la correttezza in ciò che gli organizzatori intendono fare e poi vede le debolezze o gli errori in ciò. Trovare un modo per farlo in modo che continuiamo a incoraggiarci e ad essere umili, penso sia una sfida. Poteva starci. Non era chiarissimo, ma poteva starci. Sì, no, è trovare un modo per farlo in modo, sì. Madonna, vabbè. La critica porta con sé una complessa serie di sfide. Ho avuto esperienze in cui ho criticato le persone in privato e con amore e loro, diciamo, non l'hanno presa bene, dice Ransby. D'altro canto, qualcuno potrebbe dirti che sbagli quando non è così. A volte trovo che le persone più dogmatiche riguardo al questo è sbagliato, quello è sbagliato, a volte sbagliano loro stesse e non riescono a vederlo. Le critiche spesso provengono da persone che non hanno alcun legame con il lavoro e potrebbero non avere idea di cosa stanno parlando. Quando ciò accade, possiamo verificare con noi stessi e, se necessario, con i nostri compagni di lotta o con i nostri punti di riferimento personali, se la critica merita considerazione. Nel frattempo, Ransby incoraggia gli organizzatori a impegnarsi in un processo di autocoscienza che includa la messa in discussione e la sfida delle proprie posizioni. Questo consiglio può essere particolarmente rilevante per gli organizzatori di alto profilo, le cui posizioni vengono continuamente elogiate. Continuamente elogiate. Ransby nota anche che è naturale che le persone vogliano avere approvazione e che dovrebbero confermarci e premiarci a vicenda e che dovremmo confermarci e premiarci a vicenda nel nostro lavoro. Se il riconoscimento e l'affermazione vengono promossi in modo sano all'interno di una comunità o di un gruppo, è più probabile che gli organizzatori si impegnino in una cultura reciproca di affermazione, riconoscendosi e incoraggiandosi a vicenda, piuttosto che trattandosi a vicenda come concorrenti. Ransby nota anche che è più facile investire fiducia negli organizzatori che sono desiderosi di condividere il microfono con gli altri. Sono sempre colpita quando le persone rifiutano i riflettori, ci ha detto Ransby, notando che quando un organizzatore è determinato a ridistribuire le opportunità di parlare o essere incoraggiato, allora dici: «Ehi, forse è la persona che vogliamo che ci rappresenti in questa situazione, perché capisci che non hanno interiorizzato alcun tipo di desiderio per questa cosa». Solidificare la tua comunità e condividere i riflettori. Paige May è un'insegnante di scuola media, co-conduttrice del podcast Lit Review e cofondatrice di Assata's Daughter, un'organizzazione queer, nera, guidata da donne e incentrata sulle giovani, radicata nella tradizione radicale nera. Come organizzatrice, il cui lavoro ha iniziato a ricevere una notevole attenzione mediatica durante durante le proteste Black Lives Matter del 2014, May conosce le pressioni di una visibilità improvvisa. Per lei un pesante senso di obbligo è emerso quando si sono presentate opportunità di parlare o di attirare l'attenzione su un problema. Mi sentivo come fossi pigra o qualcosa del genere se dicevo di no a qualcosa, ci ha detto May. Nonostante ciò, May ha scoperto che dopo aver cofondato Assata's Daughter, il senso di pressione e obbligo si è fatto meno opprimente perché era responsabile per una comunità di persone che potevano esprimere un parere sulle decisioni insieme. Avere un'organizzazione può darti più margine per dire di no, ha detto May. Può anche aiutarti a riflettere sui punti da esporre. Quando le decisioni su chi parlerà e quali saranno i punti di discussione del gruppo vengono prese congiuntamente, ciò può anche far sembrare meno personali le critiche successive. Sapere che c'era un gruppo di persone di cui mi fidavo molto è stato davvero davvero utile. May descriveva un processo presso Assata's Daughter per cui, quando le richieste di intervento arrivavano al gruppo o a May, venivano condivise e chiunque poteva offrirsi volontaria per farsi avanti. A volte May finiva comunque per parlare, ma anche in quei casi far passare le cose attraverso quel meccanismo toglie molta pressione. May ha anche sottolineato l'importanza di usare i riflettori per far emergere una nuova leadership. Come leader tendi ad avere molta pubblicità, ma ci sono modi in cui puoi iniziare a far la transizione e allenare altre che vengono dopo di te ad assumersi questa responsabilità e semplicemente condividere i riflettori il più possibile. Nei momenti di grande concitazione, i giovani organizzatori o altri il cui lavoro è sotto i riflettori vengono talvolta feticizzati. Ad esempio, a volte sentiremo dire che è il momento di seguire la leadership di donne, giovani, giovani neri, indigeni o qualche altro gruppo, di solito perché uno sforzo particolare ha catturato i riflettori. Le persone che sono comprensibilmente impazienti di un cambiamento su larga scala spesso vogliono credere che ci sia una scorciatoia, che un gruppo, un movimento o una fascia demografica sia la verità e la via e che il semplice tifo per quel contingente stimolerà una rivoluzione. Ciò esercita una pressione eccessiva su qualsiasi gruppo o fascia demografica venga feticizzato come una compagnia di salvatori. Sebbene ci siano momenti in cui ha senso per noi prendere la leadership da gruppi particolari, in particolare quando la lotta in questione si concentra sulle loro vite, sulla loro terra o sulla loro acqua, non esiste un singolo gruppo e certamente nessuna persona che possa sconfiggere il capitalismo, porre fine all'imperialismo o abbattere la supremazia bianca in solitaria. Attaccarsi a queste fantasie può sembrare solidarietà ad alcuni, ma in realtà è disumanizzante, non strategico e un'abdicazione della propria responsabilità di forgiare la lotta. Invece di diventare complici della lotta, alcune persone che feticizzano movimenti, gruppi o singoli attivisti possono entrare a far parte di fandom. Avere dei fan può dare alla testa a un organizzatore, perché può significare che ogni volta che sbagliamo c'è una folla in attesa di dirci che abbiamo ragione e potenzialmente rafforzare i nostri impulsi peggiori o meno strategici. Ecco perché è così importante avere persone che non siano solo i tuoi fan, ci ha detto May. E, dice, avere un altro posto in cui avere un'organizzazione o qualche altra piccola comunità a cui rivolgersi può essere cruciale per tenersi sotto controllo. May ha detto che all'inizio, ingenuamente, non si è resa conto di quanto pericoloso e incasinato potessero essere le luci della ribalta. Sono stati i suoi complici della lotta ad allertarla sui pericoli e gli svantaggi dello status di celebrità organizzatrice. Sapevo che non volevo essere quella persona, perché avevo amici che si lamentavano di quel tipo di persone, ha detto. Voglio essere libera, ci ha detto May. Innanzitutto l'obiettivo è la liberazione, giusto? E ci vorrà più tempo della nostra vita. Quindi, per me, penso molto a come sto cercando di essere in questo mondo e non voglio essere un'attivista famosa che fa un sacco di soldi perché parla delle cose, giusto? Ho una visione di una comunità di cui faccio parte dove tutti sanno che se c'è un gatto che ha bisogno di aiuto, arriva a quella ragazza. In altre parole, gli organizzatori devono sviluppare una visione di chi vogliono essere in relazione alla loro comunità, al loro movimento e alle altre persone, invece di concentrarsi sull'autoelevazione. Quale ruolo avranno nel contesto del gruppo più ampio? Quali sono le loro competenze e conoscenze di base? Cosa non faranno? Queste sono domande a cui bisogna rispondere insieme ad altri nella lotta. Avere persone a cui si è responsabili, con cui ci si può impegnare onestamente in merito alla visibilità, è un must, ha detto May. Avere uno spazio più onesto e coerente per parlare con le persone e che faccia parte dei processi di verifica, magari non a ogni singola riunione, ma solo una volta al trimestre o almeno un paio di volte all'anno, Semplicemente essere in grado di avere uno spazio onesto e chiedere chi ha visibilità in questo momento, come sta andando, cosa c'è da cambiare, chi è sulla buona strada per diventare più visibile. May ha anche suggerito che far ruotare il ruolo di portavoce tra i membri di un gruppo è un modo per evitare di mettere un organizzatore su un piedistallo permanente. I media trasformeranno alcune persone in portavoce indipendentemente da tutto, ha detto. Far sì che questo sia inteso come un ruolo che può essere cambiato farebbe molta strada. Metti i piedi per terra. Ali Wayne è stato un attivista in qualche modo dal 2001 circa. Ha lavorato con l'American Friends Service Committee, il Black Immigration Network, BLM Syracuse e l'Undocu Black Network. Fa anche parte del comitato direttivo del Syracuse Peace Council e vive a Syracuse, New York. «Ho preferito mantenere il mio lavoro a livello dal basso», ci ha detto Wayne. Ha spiegato che la sua organizzazione attorno alla violenza statale e all'immigrazione lo ha portato organicamente ad abbracciare la politica abolizionista. Ho sentito abbastanza presto che il sistema di immigrazione non può essere semplicemente riformato in qualcosa che assomiglia alla giustizia, ha detto. Nel corso dei decenni, Wayne ha visto gli organizzatori salire e scendere nella popolarità mainstream, compresi alcuni che sono diventati ricchi. Provo davvero compassione per le persone che diventano una specie di celebrità del movimento, ci ha detto. Penso che sia uno spazio molto pericoloso in cui entrare. Voglio dire, senti, lo dico con amore. Ho 44 anni. Se mi fossero stati dati i soldi, le opportunità e la piattaforma che alcuni dei miei amici, che so essere diventati celebrità del movimento, avrei sostenuto la mia politica o avrei mantenuto la mia direzione? Ha detto, sento di essere abbastanza grande da sapere che farei, ma certamente più. Sento di essere abbastanza grande per sapere che farei, ma certamente più ero giovane, più mi allettava forse di prendere una strada diversa. Wayne ha fatto eco ai sentimenti di May, secondo cui un attivista molto visibile deve essere responsabile nei confronti di una comunità. Penso che una volta che inizi a ottenere quel livello di attenzione, devi assolutamente radicarti in una comunità di persone che sono state lì con te prima che diventassi una celebrità, o prima che diventassi una specie di brand più grande. Le persone che hai dalla tua parte, che sai che ti amano, ma che ti chiameranno amorevolmente quando sentiranno «Ehi, stai iniziando a fare zig, dove avresti dovuto fare zag». Wayne sottolineava che gli organizzatori che sono stati spinti sotto i riflettori devono tornare costantemente alle loro comunità di base per critiche e guida, perché le celebrità del movimento tendono a essere circondate da persone che non sono le loro comunità, persone che le vedono come una merce o una risorsa. Avere il supporto di persone disoneste, così come di persone che ci idealizzano eccessivamente, può anche compromettere la nostra capacità di affrontare i conflitti. Wayne ribadiva che è molto difficile per la maggior parte delle persone guardare oltre il proprio ego quando si affronta un conflitto. Quando la popolarità di un attivista aumenta, alcuni potrebbero iniziare a considerarlo un marchio o un prodotto. Questo può essere pericoloso, ha avvertito, perché le persone che hanno investito in te come idea o immagine investono nel proteggere il tuo marchio piuttosto che permetterti di affrontare i danni che potresti aver perpetuato. Wayne ha detto che è molto importante mettere le radici in una comunità di persone che erano lì per te prima che diventassi molto visibile. Ha sottolineato l'importanza di amici che offrono amorevoli correzioni quando causiamo danni. È molto importante avere persone che ti terranno i piedi per terra perché una volta che diventi una specie di grande nome è così facile essere sbilanciati da entrambe le parti, ha detto. Wayne ha riconosciuto che le critiche saranno anche abbondanti per qualsiasi attivista molto visibile e che molte di quelle critiche saranno assurde o il prodotto dell'invidia. Tuttavia, ha aggiunto, avrai un sacco di persone che sono lì per darti la carica e ha avvertito che senza compagni di lotta fidati che ti tengano con i piedi per terra, perderai il tuo senso del sé. Wayne ci ha ricordato che non deve essere per forza così. Gli organizzatori che vengono travolti dai riflettori a volte tornano a una mansione più concreta, soprattutto se hanno una comunità di cui fidarsi, a cui tornare. C'è un mio amico che si è decisamente spostato nel genere di celebrità del movimento dei pezzi grossi, che ha iniziato ad apparire su MSNBC, un colosso dell'informazione statunitense. E tutti questi tipi di canali, ed è stato contattato da tutte queste fondazioni e dal Partito Democratico. E a un certo punto ha pensato: no, questo mi sta cambiando, questo sta iniziando a cambiare chi sono come persona. Quindi ha smesso intenzionalmente di accettare tutte quelle offerte, ha deciso di tornare al gruppo organizzativo con cui aveva lavorato e di fare un ritiro insieme a loro per riavvicinarsi nuovamente ad un modello di leadership orizzontale. Ora sta facendo un gran buon lavoro. Sii sospettoso. Per Ruth Wilson Gilmore, la crescente popolarità dell'abolizionismo carcerario nel 2020 ha portato una nuova ondata di attenzione al suo lavoro, ma anche una certa dose di riflettori inutili e sgraditi. Gilmore, che mette sempre in guardia contro l'appiattimento e l'eccessiva semplificazione delle storie e dei sistemi, ha condiviso con noi che ha scoperto di essere stata accreditata come co-creatrice dell'abolizionismo carcerario da alcuni organizzatori. C'è stato un periodo imbarazzante l'anno scorso in cui alcune persone più giovani e nuove credevano fermamente che l'abolizione fosse qualcosa inventata da due donne nere, io e Angela Davis, ed è stato tipo: no, è davvero bello che tu voglia guardare alle tue donne nere più anziane in questo modo, ma cavolo, sei così fuori strada. L'aneddoto di Gilmore vale la pena di essere ricordato ogni volta che potresti essere accreditato o complimentato per qualcosa che è stato il prodotto di uno sforzo di gruppo. Ciò accadrà spesso, poiché le persone in questa società sono abituate a cercare un individuo a cui dare credito in seguito a un grande risultato, perché l'individualismo ha insegnato loro a cercare una persona da elogiare, piuttosto che una comunità con cui potrebbero identificarsi o a cui persino unirsi. Ma come organizzatore, se ti viene dato credito per uno sforzo di gruppo, sei nella felice posizione di raccontare una storia più ampia e di lanciare un invito a diventare parte di quella storia. È importante nominare la totalità di ciò che facciamo, perché diventare individualizzati e separati dalle storie e dalla rete di comunità che alimentano il nostro lavoro è il funerale dell'organizzazione. Sebbene sia importante dissipare le semplificazioni eccessive che possono esaltare gli individui, Gilmore non crede che avere un grande palcoscenico sia una cosa intrinsecamente negativa. Voglio condividere con le persone che vogliono sentire cosa penso di questo mondo, perché è quello a cui ho pensato. Non perché ho tutte le risposte, ma ci ho pensato molto. E apprezzo l'opportunità di poter mostrare alcune cose alle persone e indicare loro la direzione. Ma Gilmore avverte gli organizzatori a cui viene spesso offerto un palco che dovrebbero essere sospettosi. Ha detto: sebbene io non incoraggi la paranoia, c'è un sospetto rivolto verso l'esterno che può anche aiutarci a rimanere fedeli alla lotta, ovvero chiederci: perché tutta questa attenzione? Come mai le persone mi ci acclamano a gran voce? Qual è l'opportunità e quali sono le insidie di una maggiore visibilità? Quando verranno a prenderti? Nell'estate del 2021, Harsha Walia, un'organizzatrice per i diritti dei migranti e la giustizia indigena e autrice del libro Border and Rule, è diventata oggetto di una campagna di molestie mirate orchestrata da conservatori e troll di destra dopo aver usato la frase «bruciare tutto» su Twitter. Individui sconosciuti avevano recentemente appiccato incendi a due chiese cattoliche nella Columbia Britannica, in seguito alla scoperta di fosse comuni precedentemente sconosciute in siti scolastici residenziali in Canada, dove erano state tenute generazioni di bambini indigeni. L'affermazione di Walia era ovviamente metaforica. Un appello alla decolonizzazione e alla trasformazione sociale fatto da una studiosa che ha espresso sentimenti simili in molte occasioni. Le varianti delle frasi «lascia che bruci» e «brucia tutto» hanno una ricca storia di uso metaforico sia a sinistra che a destra, ma nel caso di Walia il linguaggio è stato colto di sorpresa e lei è stata colpita da molestie, tra cui minacce di morte, nonché accuse di terrorismo e incitamento all'incendio doloso. Alcuni dei suoi detrattori hanno chiesto se venisse incarcerata Hanno chiesto che venisse incarcerata e Walia è stata informata che alcune persone avevano sporto denuncia alla polizia. Gli attivisti di oggi affrontano la minaccia di molestie mirate, doxing e persino swatting, la pratica di chiamare per una finta emergenza in modo che una squadra SWAT piombi a casa di qualcuno. Walia si è dimessa dal suo ruolo di direttrice esecutiva della British Columbia Civil Liberties Association e a causa della controversia nel luglio 2021. Come ha spiegato su Twitter poco dopo le sue dimissioni, «Non sono stata licenziata, mi sono dimessa alle mie condizioni, ma nel corso dei giorni la mia leadership è stata minata, la mia assunzione è stata messa in discussione e non c'è stata alcuna considerazione per la mia sicurezza». La dirigenza del Consiglio ha riconosciuto che tutto questo ha contribuito a spingerla fuori in ogni caso. Harsha Walia: I wasn't dismissed, I did resign on my own terms, but through the days my leadership was undermined, my hiring was questioned, and there was no consideration for my safety. The board leadership acknowledged this and acknowledged this all served to push her out in any event. Twitter, July 26, 2021, 12:28 del mattino. Altri hanno espresso il loro sostegno a Walia, tra cui l'Unione dei Capi Indiani della British Columbia, che ha rilasciato una dichiarazione su Twitter affermando: UBCIC è fortemente solidale con Harsha Walia nel condannare il brutale e raccapricciante genocidio del sistema scolastico residenziale. UBCIC stands in strong solidarity with Harsha Walia in condemning the brutality, gruesome genocide of residential school system by Canada and Church while Crown stole FN land. She's a highly respected and valued ally. We are grateful for her ongoing support and leadership. BCCLA. Attivisti e studiosi in Canada, negli Stati Uniti e oltre, hanno respinto il razzismo e la misoginia che venivano rivolti a Walia e hanno celebrato il suo lavoro. Come ha twittato Walia dopo le sue dimissioni, il sostegno di tutti significa molto. Un promemoria che lotta, gentilezza e relazioni radicate sono casa. Che quando strutture di potere oppressive vengono a prenderti, ci sono così tante persone che si presentano con generosità, feroce e reciprocità per co-creare resistenza e cura. Harsha Walia: But everyone's support means so very much. A reminder that struggle, kinship, and grounded relationships is home. That when oppressive power structures come for you, there are so many who show up with generosity and ferocity and reciprocity to co-create resistance and care. Twitter, July 26, 2021, 12:28 del mattino. È importante notare che in casi come quello di Walia, in cui la rispettabilità è in gioco, le forze di destra e centriste non sono l'unica fonte di attacchi. I liberali che si impegnano a mantenere una qualche forma di status quo spesso prendono le distanze da forme audaci di dissenso. L'estremo di questo riflesso può sfociare in manifestazioni di assurdità, come quando la sede centrale del Partito Repubblicano della Contea di Orange è stata incendiata nell'ottobre 2016. Le parole «repubblicani nazisti, lasciate la città o vedrete» erano dipinte sul lato dell'edificio. Desideroso di prendere le distanze dei democratici dall'evento, un ricercatore di Harvard ha avviato una campagna su GoFundMe intitolata «I democratici raccolgono fondi per riaprire l'ufficio del GOP della Carolina del Nord». La campagna ha raccolto circa $13,000 in un momento in cui i repubblicani erano impegnati in una campagna contro l'umanità delle persone trans, degli immigrati, dei musulmani e di altri gruppi oppressi. Le persone che hanno donato a quel GoFundMe avrebbero potuto supportare comunità prese di mira o organizzazioni antifasciste. Invece, erano disposte a pagare $13,000 per dimostrare che non approvavano che qualcun altro distruggesse la proprietà dei fascisti. Mentre l'esperienza di Walia fu un caso estremo, le molestie mirate ad attivisti e studiosi di sinistra, compresi i tentativi di criminalizzare le persone o di farle licenziare, sono diventati sempre più comuni. Quando gli organizzatori si ritrovano presi di mira da oppositori politici online, intendo specificamente forze conservatrici, liberali e centriste, penso che sia utile ricordare alcune cose, ci ha detto Walia. La prima è creare una rete di supporto. Quali sono i movimenti e le comunità di cui fai parte e a cui rendi conto che condividono le tue opinioni? Quale supporto possono offrire pubblicamente o privatamente per disinnescare il targeting individuale? Siamo forti solo quando la costellazione di comunità che ci sostengono. Siamo forti solo quanto la costellazione di comunità che ci sostengono. Costruendo la nostra capacità collettiva di rispondere, sfidiamo anche il fenomeno della singola persona leader. Walia ha notato che i nostri oppositori politici hanno difficoltà ad accettare che i nostri movimenti siano non gerarchici e decentralizzati e credono davvero che prendere di mira una persona possa mettere in discussione la legittimità di un intero movimento. L'investimento della destra nell'individualismo significa che potrebbero presumere di poter rovesciare interi movimenti sociali danneggiando singoli individui, e questo tipo di illusioni mette a rischio gli organizzatori. Walia ha anche avvertito che gli attivisti dovrebbero essere strategici e ponderati su ciò che merita la nostra attenzione. Consiglia agli attivisti di bloccare liberamente sui social media e di pensarci due volte prima di buttarsi nel mucchio. La guida di Walia è importante. Sui social media non dovremmo esitare a bloccare, silenziare o altrimenti evitare le persone con cui non desideriamo impegnarci. Se rendi pubbliche le tue idee politiche, molte persone vorranno discutere con te e la maggior parte di queste discussioni saranno conflitti indegni. Considera se qualcosa di tutto questo vale la tua energia, ci ha detto. Walia ha anche sottolineato l'importanza dei protocolli di sicurezza informatica, come l'utilizzo dell'autenticazione a due fattori e la modifica frequente delle password. Ci sono risorse importanti per gli organizzatori, in particolare donne razzializzate e di genere divergente, su come mantenersi al sicuro come persone di sinistra su internet, ci ha detto. Se hai bisogno di aiuto per sviluppare un piano di sicurezza digitale personale, risorse come il progetto Surveillance Self-Defense possono aiutarti a esaminare le potenziali minacce e ad adottare le dovute precauzioni. Electronic Frontier Foundation Surveillance Self-Defense Tips, Tools and How-To's for Safer Online Communications. ssd.eff.org/en. In definitiva, ci ha detto Walia, è impossibile non interiorizzare l'odio di coloro che ti prendono di mira. Potrebbe essere difficile ammetterlo perché ci piace pensare di poter semplicemente ignorare i troll, ma molto probabilmente avrà un impatto sul tuo benessere mentale, fisico e spirituale. Prenditi del tempo per elaborare quel danno e sappi che meriti cure e sicurezza. Siamo tutti sotto i riflettori della sorveglianza. Il consiglio di Wally agli organizzatori sotto i riflettori può essere applicato più ampiamente nel mondo online di oggi. Vale la pena ricordare che ognuno di noi è osservato, anche se non siamo elevati allo status di celebrità. Molti di noi vivono buona parte della propria vita online, dove il nostro comportamento è sotto costante sorveglianza, confezionato come dati e manipolato da contenuti progettati per promuovere un maggiore coinvolgimento. Gli algoritmi digitali, ha scritto il ricercatore Robert E. Smith, sono ora i più potenti curatori di informazioni, le cui azioni consentono una tale manipolazione creando il nostro frammentato multiverso informativo. Robert Elliot Smith, My social media feeds look different from yours and it's driving political polarization. USA Today, September 2, 2019. Gli algoritmi sono sequenze finite di istruzioni e regole che consentono a un computer o a un programma di funzionare. Nel caso dei social media, gli algoritmi lavorano per promuovere il coinvolgimento degli utenti, il che significa che i contenuti che provocano una risposta o una reazione diventano più visibili, spesso premiando gli utenti per l'estremismo. Gli algoritmi esacerbano le divisioni su identità, cultura e persino disaccordi casuali con effetti calamitosi, afferma Smith. Date le caratteristiche semplificatrici che gli algoritmi utilizzano, genere, razza, convinzione politica, religione, età, eccetera, e le generalizzazioni statistiche che traggono, la conseguenza nella vita reale è la segregazione informativa, non diversa dalla precedente segregazione razziale e sociale. Gli algoritmi dei social media che producono e amplificano questa stratificazione si sono già dimostrati catastrofici per la salute delle nostre società. Gli algoritmi di Facebook possono creare tane di coniglio politiche che possono portare i conservatori ad abbracciare le teorie cospirative di QAnon in appena 2 giorni. Brandi Zadrozny, Carol's Journey, What Facebook Knew About How It Radicalized Users, October 22, 2021. Quando navighiamo nel mondo digitale, stiamo sperimentando forme di sorveglianza commerciale che mirano a mappare il comportamento umano al fine di elaborare interventi che generino profitto e ridurre l'incertezza influenzando il comportamento delle persone, curando i contenuti per anticipare e accogliere le nostre abitudini, preferenze e capricci, come monitorato in tempo reale. Le app basate su algoritmi di stratificazione curano i contenuti mirati a spingere gli utenti a reagire in modi osservabili. Ogni risposta, dai mi piace che clicchiamo su Twitter o Facebook, alla nostra volontà di interagire con una domanda posta su una piattaforma di social media, è un dato potenzialmente prezioso. Tali dati possono essere utilizzati non solo per prevedere cosa potremmo fare o acquistare, ma vengono anche estratti per scopi più ampi. In questo panorama di sorveglianza, le aziende tentano di sfruttare ciò che Shoshana Zuboff ha definito surplus comportamentale. Zuboff scrive che il percorso di Google verso la monetizzazione ha preso forma quando l'azienda ha scoperto che tutti i dati estranei raccolti nel processo di miglioramento dei suoi prodotti avevano un valore aggiunto per usi che andavano oltre i miglioramenti del servizio. Ed è stato sulla base di questo surplus comportamentale che la giovane azienda avrebbe trovato la sua strada verso i profitti sostenuti ed esponenziali che sarebbero stati necessari per la sopravvivenza. Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future at the New York at the New Frontiers of Power. New York, Hachette, 2019. In italiano, Il capitalismo della sorveglianza, il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri. Lewis University Press, 2023. Molti meccanismi di sorveglianza online sono commerciali, ma nel capitalismo non esiste una netta divisione tra la raccolta di dati aziendali e la sorveglianza governativa, così come non esiste una netta divisione tra la propaganda governativa e i media aziendali. Zanzara. Prendiamo ad esempio l'Hemisphere Project, una partnership tra AT&T e due entità federali, la Drug Enforcement Administration, la DEA, e l'Office of Natural Drug Control Policy. L'Hemisphere Project è un enorme database, ci ha detto il sociologo Brendan McQuaid. Ogni giorno vengono aggiunti 4 miliardi di registrazioni. Fornisce 26 anni di dati che possono essere richiesti dagli ufficiali antidroga federali, statali e locali. Il prodotto di intelligence distintivo dell'Hemisphere Project utilizza un algoritmo per abbinare un'analisi del modello di vita da un telefono caduto per localizzare il nuovo numero dell'utente. L'analisi si basa sui metadati dell'intera cronologia delle chiamate e dei messaggi di testo di una persona. Con questo tipo di sorveglianza, ha spiegato Brendan, i telefoni usa e getta, i bruciabili usati e abbandonati dalle persone che vendono droghe illegali nell'economia informale, non forniscono più alcun grado di protezione dalla polizia. Questo non significa che i social media non possano essere sfruttati per scopi organizzativi e se ci occupiamo delle realtà dove si trovano le persone e cosa stanno facendo, sono necessari. Ma dovremmo interagire con essi con attenzione, con piena comprensione di come funzionano queste strutture, chi servono effettivamente e perché. Le persone emarginate hanno utilizzato i social media in modo brillante, creando visibilità per lavori, storie e movimenti che altrimenti potrebbero non trovare un pubblico. Abbiamo realizzato progetti su Twitter che non sarebbero stati replicabili nel mondo fisico. Abbiamo anche visto tattiche basate sui social media aiutare a catapultare campagne verso la vittoria. Liberare persone imprigionate, denunciare la corruzione, smascherare i nazionalisti bianchi e altro ancora. Ma dovremmo riconoscere che i social media non sono stati progettati per offrire opportunità alle persone oppresse. Al contrario, i gruppi oppressi hanno spesso capito come sfruttare queste piattaforme in modi utili, nonostante le limitazioni aziendali di tali piattaforme. La connettività di massa non dovrebbe essere dannosa, ma è attualmente gestita sotto il capitalismo, il che significa che i motivi che governano le piattaforme corporative non saranno mai fondati sui nostri interessi, non importa quanto brillantemente le usiamo. La nostra presenza in quei mondi sarà monitorata dalle forze dell'ordine e sorvegliata e sfruttata dalle aziende per il surplus comportamentale. Tutti noi dobbiamo muoverci attraverso i corridoi digitali con questa conoscenza, indipendentemente dal fatto che ci percepiamo sotto i riflettori. Dobbiamo anche ricordare che gli algoritmi corporativi elevano i contenuti orientati ai gruppi sempre più isolati, rafforzando l'echo chamber e premiando i conflitti. Nota del traduttore per echo chamber. Da Treccani. Nella società contemporanea dei mezzi di comunicazione di massa, caratterizzata da forte interattività, situazione in cui informazioni, idee o credenze più o meno veritiere vengono amplificate da una ripetitiva trasmissione e ritrasmissione all'interno di un ambito omogeneo e chiuso, in cui visioni e interpretazioni divergenti finiscono per non trovare più considerazione. Questo risultato è particolarmente importante perché dimostra chiaramente come la tendenza ad aggregarsi con persone con le stesse attitudini e interessi sia un processo determinante sia nel rinforzare l'echo chamber, sia nel determinare la dimensione di un processo virale. Quindi, il numero di persone coinvolte in un processo virale è strettamente collegato alla dimensione dell'echo chamber di cui fa parte. I ricercatori di Facebook hanno detto ai dirigenti dell'azienda nel 2018: i nostri algoritmi sfruttano l'attrazione del cervello umano per la divisione. Jeff Horowitz and Deepa Sitharaman, Facebook's executives shut down efforts to make the site less divisive. Wall Street Journal, May 26, 2020. I contenuti più divisivi e semplificati salgono in cima e l'algoritmo presenta alle persone contenuti sempre più divisivi nel tempo, nel tentativo di mantenere il loro interesse. Dobbiamo sfruttare al meglio le piattaforme dei social media, connettendoci con persone che altrimenti non incontreremmo o a cui non saremmo mai esposti, pur comprendendo che la frammentazione algoritmica del terreno comune è un disastro continuo che dovremo gestire nel nostro lavoro. Forse la cosa più urgente è ricordare che esiste una distinzione tra connessione e comunione. La connettività, ovvero la connessione con altre persone mediata da piattaforme tecnologiche, è spesso presentata come un bene intrinseco, ma come molti di noi testimoniano quotidianamente sui social media, da sola non genera necessariamente comprensione o ispira riflessione sulla nostra umanità condivisa. Infatti, ciò che cerchiamo di coltivare nel nostro lavoro è in contrasto con l'economia estrattiva della connettività. La comunione politica necessita sia di connessione che di scopo, nonché di un profondo riconoscimento dell'umanità condivisa di coloro che partecipano, sia negli spazi digitali che in quelli di persona. Dobbiamo impegnarci con gli strumenti del mondo digitale tenendo presente questo: non importa quanto profondamente o pubblicamente utilizziamo queste piattaforme. Gestire le complessità della visibilità in questi tempi sarà una lotta continua per attivisti e organizzatori. I nostri nemici vorrebbero che ci trasformassimo in brand duellanti che possono essere comprati o screditati fino a diventare irrilevanti. Anche coloro che ci sostengono a volte cercheranno di ridurci a un tweet, un marchio, una proiezione o un'idea. Dobbiamo imparare a spingerci oltre queste riduzioni e a impegnarci in modo significativo con le persone che non cercano un oggetto da ammirare, ma una complicità di lotta con cui costruire. Capitolo 8. Speranza e dolore possono coesistere. Perché scrivere poesie d'amore in un mondo in fiamme? Per allearmi nel mezzo di un mondo in fiamme, per offrire poesie d'amore a un mondo in fiamme. Katie Ferris, Why Write Love Poetry in a Burning World? Katie Ferris, Why Write Love Poetry in a Burning World? In a net to catch my body in its weaving. Beloit, Wisconsin, Beloit Poetry Journal, 2021. Nell'ottobre 2020, quando gli Stati Uniti hanno raggiunto il traguardo di aver ufficialmente perso 100.000 persone a causa del Covid-19, la mancanza di commemorazione è stata impressionante. Sebbene spesso non fosse possibile riunirsi a causa delle restrizioni dovute al Covid, Kelly e altri organizzatori di Chicago hanno ritenuto che ci fosse bisogno di sfogare in qualche modo il dolore che le persone stavano vivendo o, peggio, che non si permettevano di provare. Con la società sull'orlo del fascismo conclamato, molti di noi temevano che la mancanza di commemorazione avrebbe contribuito a una maggiore erosione dell'empatia che avrebbe alla fine rafforzato i fascisti. Nel tentativo di aiutare le persone a elaborare e tenere insieme il momento, nonostante la distanza fisica tra loro, il collettivo di Kelly, Lifted Voices e altri hanno deciso di pianificare una settimana di azione e memoria. Tenendo conto che le persone non potevano riunirsi in sicurezza, il gruppo ha lavorato con amici e alleati in tutta Chicago a un evento della durata di una settimana chiamato Segni, Santuari, Collage e un mixtape, una veglia Covid a distanza. I partecipanti sono stati incoraggiati a realizzare cartelli, santuari e collage e a condividere le foto del loro lavoro sui social media utilizzando l'hashtag We Grieve Together. Le scansioni. Le scansioni delle opere d'arte commemorative create dai partecipanti e dai volontari erano disponibili online e potevano essere stampate per essere utilizzate nella creazione di santuari e collage. Gli organizzatori hanno lasciato i cartelli fuori dalle case delle persone che volevano fotografarsi con l'opera d'arte, ma non avevano accesso alla stampante. Gli attivisti hanno anche appeso decine di striscioni con la scritta «We Grieve Together» nei quartieri della città. Gli striscioni, molti dei quali riportavano i nomi delle persone perse a causa del Covid-19, sono apparsi sulle recinzioni dei parchi, fuori dalle scuole, su una serie di porte di chiese, al First Nations Garden, nelle vetrine dei negozi e davanti alle case delle persone. Anche i giovani della Chicago Freedom School hanno affisso striscioni, banner drop, una tattica di protesta, una tattica di protesta in cui grandi striscioni vengono esposti in un luogo pubblico in centro. Come organizzatori associamo solitamente il lancio di striscioni ad azioni di disturbo, e lo stesso valeva in questo caso, poiché gli organizzatori stavano interrompendo la cancellazione e la soppressione della sofferenza. Una serie di attivisti ha anche registrato i discorsi che avrebbero tenuto durante una commemorazione di persona e l'artista di Chicago, Rick Wilson, ha tagliato quei discorsi in un mixtape chiamato Let This Radicalize You. Come un affettuoso cenno alle parole spesso citate di Mariam, fa che questo ti radicalizzi piuttosto che condurti alla disperazione, che sono anche l'ispirazione per il titolo di questo libro. La settimana è culminata in un'azione rumorosa. Un piccolo gruppo di attivisti si è riunito fuori dal Metropolitan Correctional Center nel centro di Chicago e ha riprodotto il mixtape su un altoparlante in modo che i detenuti all'interno della prigione federale potessero ascoltarlo. Il nastro è stato anche pubblicato online in modo che si potesse ascoltarlo da casa. Alcuni degli oratori presenti nel mixtape si sono rivolti direttamente alle persone imprigionate, condannando l'abbandono da parte del sistema nei loro confronti, mentre il Covid imperversava dietro le sbarre, esprimendo solidarietà con le persone detenute all'interno della prigione. I discorsi del mixtape sono stati anche compilati in una fanzine che gli attivisti e i loro cari hanno inviato per posta a molte persone imprigionate. I cari di alcune delle persone imprigionate si sono uniti agli attivisti mentre salutavano dal marciapiede e tenevano uno striscione con la scritta «We love you». Le persone in gabbia all'interno della prigione hanno riconosciuto l'azione accendendo le luci delle loro celle. Le azioni della settimana hanno offerto alle persone che stavano affrontando il dolore e l'isolamento l'opportunità di tendere la mano e di estendere la verità del loro dolore condiviso e la realtà della nostra interconnessione attraverso il tempo e lo spazio. Mentre le persone lottavano contro la malattia, la morte di massa e la crescente minaccia del fascismo, sono state in grado di creare un senso di comunione politica e di respingere l'ulteriore normalizzazione della morte di massa. Come ha scritto Kelly nell'introduzione della fanzine commemorativa, c'è una ragione per cui il nostro dolore collettivo è stato represso con bugie e capriole politiche durante questa pandemia. È perché c'è potere nella solidarietà e nella commemorazione collettiva e i potenti hanno paura di quell'empatia e solidarietà. Questa pandemia, al pari degli orrori del sistema carcerario, ha dimostrato quanto sia dannoso per gli esseri umani essere privati di connessione. Ne eravamo già affamati dal culto dell'individualismo. La risposta è più empatia e connessione. La risposta è diventare una forza inamovibile quando siamo insieme e una costellazione di potere ed empatia quando siamo separati. Let This Radicalize You e Covid Memorial Mixtape, Transformative Spaces, October 7, 2020. Una domanda impensabile. Nel XXI secolo una domanda impensabile tormenta molti organizzatori e attivisti. Il nostro mondo sta morendo? Tra temperature in aumento, stagioni degli uragani da record e incendi boschivi dilaganti, abbiamo sentito severi avvertimenti da parte degli scienziati sulla necessità di ridurre le emissioni di carbonio, inviti all'azione che nazioni ricche come gli Stati Uniti hanno sostanzialmente ignorato. mentre i danni continuano, i timori che la fine della vita sulla Terra sia vicina portano alcuni organizzatori a chiedersi se il lavoro dei movimenti sociali abbia ancora un significato. Noi crediamo di sì. Non cerchiamo di minimizzare la gravità del momento in cui stiamo vivendo. Sappiamo che l'attività umana ha riscaldato il clima della Terra a un ritmo senza precedenti negli ultimi 2000 anni. Secondo il rapporto del 2021 dell' Intergovernmental Panel on Climate Change, la temperatura superficiale globale continuerà ad aumentare almeno fino alla metà del secolo, in tutti gli scenari prevedibili, il che significa che le catastrofi climatiche continueranno a peggiorare. Valérie Messon del Mott et al. Ed Summary for Policymakers in IPCC 2021, Climate Change 2021. The Physical Science Basis, Contribution of Working Group 1 to the 6th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, UK and New York, Cambridge University Press 2021, 3.32. Sebbene noi esseri umani abbiamo ancora una certa capacità di influenzare l'aumento delle temperature elevate nei prossimi anni, riconosciamo che, nonostante i nostri sforzi, gli effetti del cambiamento climatico mieteranno molte vite e che molte preziose creature ed ecosistemi saranno distrutti. Ci sentiamo profondamente vicini a coloro che soffrono e ai giovani che hanno ereditato questa era di catastrofe. Condividiamo la loro tachicardia e la loro collera. Sappiamo anche questo. Speranza e dolore possono coesistere e, se vogliamo trasformare il mondo, dobbiamo imparare a sostenere ed elaborare entrambi simultaneamente. Quel processo, come sempre, comporterà il raggiungimento della comunità. In una società in cui la fratellanza e la connessione sono così carenti, dove isolamento e solitudine abbondano, siamo spesso mal equipaggiati per elaborare il dolore. I nostri goffi sforzi per farlo spesso finiscono in repressione, desensibilizzazione o disperazione. Tale inettitudine può rivelarsi pericolosa, come in seguito all'11 settembre, quando un governo manipolatore ha trasformato il dolore delle masse in un fervore nazionalista e complicità in una guerra senza fine. Il dolore può anche portarci a ritirarci e indietreggiare, e troppo spesso ad abbandonare le persone a soffrire in modi che non possiamo riuscire ad elaborare e contemplare. Abbiamo visto questi comportamenti manifestarsi tra diverse persone durante la pandemia di Covid. Diciamo questo non perché siamo interessati a incolpare gli individui, ma per trasmettere che noi, come persone, abbiamo potere. A seconda delle nostre scelte, possiamo voltare le spalle all'ingiustizia e lasciarla continuare, oppure possiamo affrontare il nostro dolore e andare avanti per cambiare il corso dell'azione sociale di fronte a un fallimento massiccio della leadership e all'abbandono istituzionale. Il dolore, dopo tutto, è una manifestazione di amore e la nostra capacità di soffrire è in qualche modo proporzionale alla nostra capacità di prenderci cura. Soffrire è doloroso, ma quando elaboriamo il nostro dolore in comunità è meno probabile scivolare nella disperazione. Per mantenere l'attuale ordine sociale ed economico negli anni di instabilità a venire, i governi capitalisti dovranno fare affidamento sull'ulteriore normalizzazione delle morti di massa. Mentre le migrazioni causate dal clima continuano a intensificarsi e la siccità e altri disastri causano carenze alimentari, il consolidamento della ricchezza continuerà e la dispensabilità di esseri umani che non hanno posto nell'economia aumenterà, a meno che non lottiamo per un altro modo di vivere in relazione a queste crisi. Se il pubblico in generale accetta le morti di massa prevenibili come inevitabili, il sistema si manterrà. La pandemia ci ha dato un'anteprima di come il governo affronterà le future esperienze di catastrofe e crollo, dando priorità all'economia rispetto alle vite umane. Faranno affidamento su di noi per perseguire ostinatamente la normalità, invece di sollevarci e sovvertire la cultura dell'avidità e della dispensabilità umana che ha già causato così tanta morte. I nostri oppressori fanno affidamento sulla nostra esitazione a provare empatia per gli altri, fanno affidamento sulla nostra soppressione dell'empatia e del dolore e sulla desensibilizzazione che spesso prende piede come meccanismo di difesa di fronte a così tanta sofferenza. Sperano che la serie di catastrofi a cui assistiamo in tempo reale ridurrà la nostra capacità di attenzione fino a quando i caduti non saranno dimenticati in un batter d'occhio. Per fortuna, la dipendenza del sistema da noi per intorpidire e indebolire la nostra capacità di provare dolore ci offre una leva per il cambiamento. I nostri oppressori sono del tutto impreparati ad affrontare un movimento multirazziale e intergenerazionale di persone che condividono una pratica amorevole del dolore e che sono pronte a prendersi cura e ad agire in difesa l'una dell'altra. Come scrive Cindy Milstein in Rebellious Morning, il nostro dolore, i nostri sentimenti, come parole o azioni, immagini o pratiche, possono aprire crepe nel muro del sistema. Può anche aprire spazi di contestazione e ricostruzione, invulnerabilità e forza, empatia e solidarietà. Può mettere a disagio le storie raccontate dall'alto che vorrebbero farci credere che non siamo umani o meritevoli di vite che affermano la vita. O, per quella questione, morti che affermano la vita. Cindy Milstein, edizioni Rebellious Morning, The Collective Work of Grief, Chico, California, AK Press, 2017, pagina 4. Come nel progetto We Grieve Together, affrontare completamente il nostro dolore in connessione agli altri può essere un atto politico ribelle di fronte ai tentativi di normalizzazione dall'alto verso il basso. Anche solo riconoscere che non siamo soli nel nostro dolore può, come nota Milstein, portare a un senso di solidarietà e forza collettiva. Quella forza accende la nostra energia per affrontare il futuro, accendendo il fuoco della speranza. Sappiamo che la speranza è essenziale per il cambiamento sociale, perché per apportare un cambiamento qualcuno deve prima immaginare che cosa possa... Sappiamo che la speranza è essenziale per il cambiamento sociale perché per apportare un cambiamento qualcuno deve prima immaginare che possa essere così. Alcuni trovano difficile praticare la speranza in mezzo alle dure proiezioni climatiche che affrontiamo. Cosa sono le proiezioni? I calcoli del futuro. Mi suonava. Alcuni trovano difficile praticare la speranza in mezzo alle dure proiezioni climatiche che affrontiamo, ma è importante ricordare che le persone hanno sempre trovato modi per coltivare la speranza anche di fronte a previsioni scoraggianti o insormontabili. Molti dei nostri antenati hanno sperimentato la fine dei mondi che avevano conosciuto. In tempi di assedio e schiavitù, in mezzo a guerra aperta e carestia, dietro le sbarre e mentre vivevano come fuggitivi e con la minaccia di annientamento nucleare incombente, le generazioni precedenti hanno trovato modi per organizzarsi per il cambiamento e per la sopravvivenza collettiva. Dobbiamo imparare dalle loro storie, punto. Dobbiamo imparare dalle loro storie e tradizioni mentre affrontiamo un futuro Dobbiamo imparare dalle loro storie e tradizioni mentre affrontiamo un futuro incerto. Possiamo anche imparare dagli organizzatori oggi tra noi che affrontano probabilità apparentemente insormontabili e trovano modi per andare avanti nella speranza. Seguendo il loro esempio, dobbiamo permettere al nostro dolore e alla nostra speranza di coesistere e aggrapparci coraggiosamente a entrambi. Danzando, le cose torneranno al loro posto. Per gli organizzatori nativi che difendono il mondo naturale, la violenza del capitalismo ha inflitto molto dolore e trauma. Morningstar Gali, membro della banda Ajumawi, della tribù Pit River, è la direttrice del progetto per il gruppo Restoring Justice for Indigenous People. È anche l'organizzatrice tribale dell'acqua per l'organizzazione Save California Salmon. organizza l'acqua. Vabbè. È anche l'organizzatrice tribale dell'acqua per l'organizzazione Save California Salmon. Gali ci ha detto: il 98% delle nostre popolazioni di salmoni giovani è stato ucciso l'anno scorso. Questa moria di massa di salmoni è, secondo Gali, parte del quadro storico e continuo di oro, avidità e genocidio dell'economia californiana. Gali ha spiegato che il mercurio veniva utilizzato per facilitare il recupero dell'oro durante la corsa all'oro in California nel 1848-1855. Circa 135.000 tonnellate di mercurio sono state disperse nel deflusso delle miniere di roccia dura, contaminando i corsi d'acqua locali. Lo chiamiamo l'eredità tossica dell'estrazione dell'oro e questi effetti sulla salute ambientale continuano a influenzarci ancora oggi in termini di acqua contaminata da mercurio e altre tossine. Le nostre comunità sono state così gravemente colpite dalla mancanza di acqua pulita, dal fatto che i salmoni non scorrazzano liberamente nei nostri fiumi, che solo il 2% di loro sopravvive. Gali nota un parallelo tra la morte di massa dei salmoni e il genocidio dei popoli indigeni. Solo l'1 o il 2% di noi in California è sopravvissuto. Gali ha sottolineato che la lotta contro il colonialismo è sempre stata una lotta per prevenire la distruzione del mondo naturale. Ovunque terra e acqua sono state rubate ai loro custodi indigeni, sono seguite contaminazione ed estrazione. La corsa all'oro ha anche portato malattie, massacri, schiavitù, separazione dei bambini e altri orrori alle comunità native che sono state prese di mira per lo sterminio. Le comunità di coloni bianchi spesso mettevano taglie sulle teste, sugli scalpi e sulle orecchie dei nativi, creando un'industria di caccia all'uomo che alla fine fu sovvenzionata con milioni di dollari statali e federali. Migliaia di nativi furono massacrati e centinaia di migliaia morirono di fame, malattie e sfruttamento lavorativo. Oggi i nativi si trovano di nuovo ad affrontare una morte di massa. Uno studio ha scoperto che la mortalità da Covid-19 tra i nativi era 2,8 volte più alta di quella dei bianchi e notevolmente più alta anche rispetto ad altri gruppi, a causa di un pericoloso insieme di fattori di rischio. I nativi si sono anche dimostrati vulnerabili alle epidemie alimentari da povertà. I nativi si sono anche dimostrati vulnerabili alle epidemie alimentate da povertà, traumi e disperazione. Tra il 1999 e il 2015, i nativi hanno sperimentato un aumento maggiore di decessi per overdose di oppioidi rispetto a qualsiasi altro gruppo razziale o etnico negli Stati Uniti, secondo il CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Tra il 1999 e il 2015 i nativi hanno sperimentato un aumento maggiore di decessi per overdose di oppioidi rispetto a qualsiasi altro gruppo razziale o etnico negli Stati Uniti, secondo il CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Un altro studio del CDC ha scoperto che i tassi di suicidio tra i nativi sono aumentati del 139% tra il 1999 e il 2017. Il più alto aumento tra tutti i gruppi. I nativi soffrono anche in modo sproporzionato per gli impatti del razzismo ambientale sulla salute. Per Gali, il lavoro di salvataggio delle vite dei nativi, messe a repentaglio da traumi e disperazione, e la lotta per preservare tutta la vita sulla terra, fanno parte della stessa lotta continua che i nativi combattono sin dall'inizio del colonialismo. Quella è stata una battaglia contro il colonialismo, quando le nostre terre e le nostre acque venivano decimate dalle tossine nel processo di estrazione dell'oro, ci ha detto Gali, collegando gli impatti devastanti della corsa all'oro ai disastri del presente. Carenze idriche, morti di massa, la scomparsa dei salmoni. Usciamo e raccogliamo ghiande. Ci sono così tante querce che ora sono malate e non ne producono come dovrebbero, ci ha detto. Abbiamo questi incendi dilaganti qui in California e con le alte temperature in aumento dobbiamo preoccuparci di una stagione di incendi che non durerà solo 3 o 4 mesi qui, ma probabilmente tra i 9 e gli 11 mesi all'anno. Eppure, in mezzo a tutte queste crisi, Gali ci ha detto, deve esserci la speranza, deve esserci speranza. Come la coltiva? Come sempre, la speranza arriva attraverso la comunità. In solidarietà con i familiari delle donne indigene scomparse e assassinate, MMIW, e con i parenti indigeni scomparsi e assassinati, MMIR, Gali coorganizza il supporto per gli sforzi di raccolta delle bacche in primavera e in estate, guidati dalle famiglie. Le bacche vengono ridistribuite nella comunità nativa. Le bacche vengono ridistribuite nelle comunità native come forma di mutuo soccorso. È un modo in cui possiamo supportarli nei loro percorsi di guarigione, ci ha detto Gali, sottolineando che le bacche di sambuco e le ciliegie selvatiche vengono utilizzate per preparare cibi tradizionali. Ma ora, quando i gruppi salgono sulle montagne per raccogliere bacche, devono portare con sé uno spray antiorso, ha detto Gali. Devono stare molto attenti alle aree in cui vanno, ci ha detto Gali, perché sappiamo che questa è la fonte di cibo dell'orso. A causa degli incendi, della scarsità d'acqua, di tutti questi vari fattori, non ricevono la scorta di cibo a cui sono abituati e stanno pure morendo di fame. Sono tutte variabili che adesso bisogna prendere in considerazione, mentre prima no. E questo significa meno per noi, il che va bene. Ma come si sostentano tutti quei parenti animali quando i loro habitat vengono rasi al suolo? C'è pochissima, se non addirittura assente, acqua nelle sorgenti e non c'è abbastanza cibo per loro. Tuttavia, Gali non vede la disperazione come un'opzione. Non è stata una scelta svegliarsi e decidere che combatteremo per la protezione di Madre Terra, ci ha detto. È una responsabilità che comprendiamo in questo senso. Comprendiamo che per essere sani la Madre Terra ha bisogno di essere sana, che esiste quella relazione simbiotica che sia con l'acqua, con il salmone, con le querce, con gli orsi della zona, tutto. Dipendiamo tutti gli uni dagli altri per sopravvivere. Anche se i salmoni stanno morendo, Gali insegna ancora ai suoi figli come realizzare le tradizionali trappole per pesci. È quello che facevamo, ci ha detto. Vivevamo lungo i torrenti e i fiumi e avevamo le nostre zone di pesca per i salmoni in estate. Anche se i salmoni non ci sono più, dobbiamo comunque tramandare la conoscenza di come creare quelle trappole di roccia lavica nei torrenti, proprio come hanno fatto i nostri antenati per così tanti anni. Gali crede che ci sia una comprensione nella nostra simbiosi con la terra radicata in quelle pratiche che non deve essere persa, anche se la terra cambia. Continuando quelle pratiche, le nostre cerimonie e danze, comprendiamo che c'è una relazione e stiamo danzando per riportare le cose al loro posto come dovrebbero essere, anche con tutto il tumulto che si sta vivendo nel mondo esterno. Abbiamo ancora la responsabilità di andare avanti in questo modo, ci ha detto. Gali nota come gli scienziati e la società in generale abbiano ignorato la conoscenza indigena finché non è diventato orribilmente evidente che la Terra sta venendo distrutta. Negli ultimi anni gli scienziati del clima hanno sottolineato la necessità di un ritorno alle pratiche indigene. Ora stanno solo recuperando terreno per dire tipo «Oh sì, quei metodi di combustione indigeni e quelle pratiche sono stati utili», ha detto Gali. I colonizzatori, sottolinea, non hanno semplicemente ignorato o sminuito la conoscenza indigena che avrebbe potuto evitare innumerevoli catastrofi, ma hanno anche criminalizzato e cercato di estinguere quelle credenze e pratiche.
Ma nonostante le cupe proiezioni e il risentimento, Gali ci ha detto: «Alla fine della giornata ho 4 figli tra gli 8 e i 18 anni. So solo per me personalmente che non posso vivere con questa mentalità cupa e condannata perché devo avere speranza per come sarà la loro vita. Dobbiamo pensare in anticipo all'impatto. Dicono 7 generazioni avanti. Il principio Haudenosaunee di pianificazione per il benessere delle prossime 7 generazioni, in contrapposizione al semplice provvedere alla propria famiglia e alla sopravvivenza immediata, è ampiamente invocato dai popoli indigeni. Ciò significa che i leader devono essere responsabili non solo nei confronti di se stessi e di coloro che li circondano, ma anche delle prossime 7 generazioni a venire. Potrebbe essere difficile per alcune persone immaginare 7 generazioni nel futuro nelle condizioni attuali, ma questo compito non è meno schiacciante per i nativi che sono sopravvissuti agli assalti apocalittici del colonialismo. Pestilenze, assedi, trasferimenti forzati e sforzi per sterminare la loro cultura e la loro comunità». Gali ha riconosciuto che l'idea di garantire il benessere delle prossime 7 generazioni è scoraggiante nel nostro contesto attuale. È spaventoso che ci siano previsioni, specialmente nell'area della Baia di San Francisco, che dicono che nei prossimi 25 o 30 anni rimarranno senza acqua. Rimarranno senza acqua potabile pulita. Non lo voglio per i miei figli, non lo voglio per i potenziali nipoti in futuro. Magali ci ha ricordato quanto inverosimile l'esistenza dei nativi che vivono oggi debba essere sembrata durante i momenti passati di genocidio, assedi e sopravvivenza, e che nonostante ciò gli antenati nativi non hanno abbandonato le loro speranze per le generazioni future. I nostri antenati hanno pregato per noi, hanno pregato davvero per noi, hanno pregato per la nostra salute, hanno pregato per noi che siamo qui e viviamo oggi. Gali ha osservato che ci sono molte catastrofi in arrivo, ma ci ha ricordato ancora una volta gli antenati nativi sopravvissuti allo stragismo e alla distruzione del mondo che conoscevano. Ci sono modi in cui siamo stati in grado di gestire la nostra sopravvivenza. Spero che in futuro potremo prenderci cura della terra e che lei possa prendersi cura di noi, in un modo che sia reciprocamente sostenibile, che possiamo partecipare alla guarigione della madre terra mentre ci prendiamo cura della nostra guarigione. Il giorno in cui abbiamo parlato con Gali del dolore, si stava preparando a parlare al servizio funebre per una delle nostre sorelle guerriere che era morta di Covid-19. L'amica di Gali, una donna Pueblo o Puebloans, sono un insieme di popoli nativi del sud-ovest dei cosiddetti Stati Uniti, precedentemente incarcerata, aveva solo 38 anni quando ha contratto il Covid, che è stato complicato dal diabete e le ha causato un grave infarto. Gali non è estranea alle perdite strazianti. Ho perso mio padre quando avevo 15 anni, ci ha raccontato. E a quel tempo era stato incarcerato a St. Quentin. Aveva trascorso 7 anni dentro. Ero così addolorata. Ricordo di aver avuto 15 anni, di averne appena compiuti 16 e di aver pensato: cosa farò? Non ne avevo proprio idea. Eravamo molto radicati nelle nostre cerimonie, ma non capivo come gestire quel dolore. All'epoca eravamo a metà degli anni 90, nel pieno dell'epidemia di AIDS. Mia madre lavorava come responsabile dei casi di senza tetto e HIV e lavorava per il Native American AIDS Project. Stava perdendo non solo i suoi clienti che erano membri della comunità, ma stava perdendo anche i suoi colleghi, il suo staff. Voglio dire, più di 100 persone all'interno della comunità in pochi anni, una cosa simile a quello che sta succedendo ora. Anche la madre di Gali ha perso la sua migliore amica a causa della sclerosi multipla. Non era nelle condizioni per cui poteva prendersi cura di se stessa, figuriamoci prendersi cura di noi. In realtà aveva finito per andarsene, ci ha detto. Gali e le sue sorelle hanno lavorato da adolescenti per provvedere a se stesse e a un nipote. Ha spiegato che per lei questi lutti continui non l'hanno portata ad arrendersi o disperarsi, ma l'hanno spinta a organizzarsi, Stavo solo pensando a come siano passate dal trattenere e portare dentro quel dolore all'organizzazione. Stavo solo pensando a come siamo passate dal trattenere e portare dentro quel dolore all'organizzazione che facciamo oggi, ci ha detto. Abbiamo così tante perdite e così tanto dolore con cui abbiamo a che fare tutto il tempo, che se non è all'interno della nostra famiglia immediata, è all'interno della nostra comunità, all'interno della nostra famiglia allargata. Sono così tanti i lutti che abbiamo spesso. Sono così tanti i lutti che abbiamo smesso persino di contare quanti negli ultimi anni di pandemia, così tanti legami andati perduti. Di fronte a così tanto dolore, ha detto Gali, la speranza non è facoltativa, è una necessità. Ci deve essere speranza, ci deve essere speranza, ci deve essere un po' di luce davanti che possiamo seguire. Gali ha descritto come appare la speranza nel contesto del suo lavoro con le famiglie MMIW e MMIR, in cui si occupa regolarmente di situazioni impensabili, come dover scrivere un comunicato stampa per una veglia di preghiera per mia sorella, che è stata appena assassinata dal suo compagno e non ci sono accuse contro di lui perché lui ha definito l'accaduto un suicidio. Cercare di mantenere quello spazio e chiedere ai suoi familiari una citazione mentre cercano di fare i preparativi per il funerale. La speranza potrebbe non essere l'emozione immediata in questi momenti di dolore acuto, ma Gali crede che, nel contesto più ampio, ci stiamo muovendo verso la guarigione. Attraverso la nostra organizzazione, che è un lavoro di guarigione, attraverso il nostro supporto alle famiglie, è un'opportunità per loro di guarire e per noi di mantenere quegli spazi. Organizzare rende possibile elaborare il lutto in modi che rendono visibile un futuro diverso. Questo sta unendo le nostre comunità in un modo in cui affrontiamo le ingiustizie, quando affrontiamo l'invisibilità e il modo in cui la misoginia e il patriarcato svolgono un ruolo essenziale nella scomparsa delle donne indigene, ha detto Gali. Il giorno in cui abbiamo parlato con Gali si stava svolgendo una maratona di preghiera a Sacramento. Gali si aspettava che l'evento avrebbe attirato circa 50 persone. Lei e i suoi coorganizzatori avevano invitato circa una dozzina di famiglie MMIW e MMIR e avevano preparato burritos per la colazione per l'orario di inizio delle 8. Quando Gali è arrivata c'erano più di 600 persone in attesa dell'inizio dell'evento. È stato meraviglioso ed è stato semplicemente incredibile, ha detto a Kelly su Movement Memos. Kelly Hayes, Indigenous Abolitionists are Organizing for Healing and Survival, Truth Out, April 28, 2022. Avevamo giovani Miwok locali, giovani nativi locali, che guidavano questa marcia di 600 parenti che tenevano cartelli e striscioni chiedendo giustizia per i loro cari e cantavano «Basta con le sorelle rubate» e «Di chi è la terra? È terra dei Miwok». Miwok, forse. Gali ha sottolineato l'importanza di eventi come la corsa di preghiera nell'aiutare i membri della comunità a elaborare il loro lutto. Si fa semplicemente con questa base molto spirituale, in questo modo colmo di preghiera, di comprendere che dobbiamo spostare il dolore attraverso i nostri corpi e spostare il trauma attraverso i nostri corpi. Dicono che ogni passo è una preghiera, ogni passo è una preghiera e con ogni movimento i nostri antenati sono con noi. Ci stanno supportando dall'aldilà in questo modo. Per Gali l'esperienza collettiva di comunità, guarigione e cameratismo che le persone sperimentano durante la corsa di preghiera è di per sé una preghiera esaudita. Gali ci ha detto che in mezzo al dolore dell'organizzazione dell'MMIW e MMIR, la speranza si manifesta in molte forme, inclusa la testimonianza di una profonda trasformazione. Più di 6 mesi fa, ha detto, avevamo una sorella che era la sorellina di uno dei nostri parenti uccisi. Era molto, molto immersa nella sua tossicodipendenza e noi ci siamo sempre approcciati in modo non giudicante e non stigmatizzante e l'abbiamo sempre sostenuta. Gali e i suoi coorganizzatori hanno aiutato la giovane donna a partecipare a cerimonie e veglie quando poteva e hanno fatto semplicemente il possibile per mantenere aperte quelle linee di comunicazione, riconoscendo che quando fossero state pronte sarebbero state assolutamente benvenute e accolte nei nostri spazi comuni. Alla fine qualcosa è cambiato per la giovane donna. 6 mesi fa ha preso una decisione per se stessa. Era pronta per iniziare il trattamento. Ciò ha significato che siamo andati fisicamente in macchina e l'abbiamo aiutata a svuotare il suo appartamento e a mettere le sue cose in deposito. Gali e i suoi co-combattenti hanno aiutato la giovane donna a gestire i test e le scartoffie extra che ha dovuto affrontare a causa della pandemia e l'hanno portata in una struttura di trattamento gestita da nativi. Ad oggi è pulita e sobria da 6 mesi, ci ha detto Gali. Lavora a tempo pieno, vive in una casa di transizione, partecipa alla corsa di preghiera MMIW questo fine settimana e siamo riusciti a coprire la sua assenza dal lavoro, in modo che non ci fosse un ostacolo finanziario. Siamo riusciti non solo a coprire il suo trasporto per partecipare, ma anche a coprire la sua perdita economica. La storia di Gali ci ricorda che accompagnarsi a vicenda nel dolore può aiutare a spianare nuove strade. Sono situazioni come questa che mi danno speranza, ci ha detto Gali, e sono così orgogliosa di lei.